Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Per l'intervista di oggi abbiamo con noi Antonio Capuozzo, giornalista, scrittore, conduttore televisivo italiano. Intanto la ringrazio di aver accettato l'invito.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Allora, partiamo da un fatto. Oggi 26 gennaio 2021, 78 anni fa, nel 43, una battaglia, un evento per gli alpini importante che tocca veramente il cuore. Nicola Jeschka. Per chi non lo sa, cos'è stato questo evento?
Credo che oggi, voglio dire che oggi a me capita quando penso, sono delle pagine di storia naturalmente incancellabili, non è difficile documentarsi su quello che è avvenuto, ma per me è rimasta una cosa a cui penso spesso, sto parlando in generale della ritirata degli alpini, del corpo alpino dalla Russia. Quando mi trovo in difficoltà, quando, specie in questo periodo, quando mi sembra che i sacrifici per affrontare questa pandemia, star chiuso in casa o non poter andare a fare questo, fare quest'altro, mi dico sempre: ma di cosa ti lamenti? O quando mi sembra che oggi fa freddo, avrei dovuto mettere i guanti, ma ti immagini cosa provavano quei ragazzi, quegli uomini. Allora, per me è rimasto tutta l'Odissea e anche l'epopea, insomma, degli alpini in Russia, è rimasto un termine di paragone, un punto di riferimento, esattamente come quando hai a che fare, vai a trovare un amico in ospedale, esci e dici: ma perché sto a lamentarmi di questo, di quello, quando poi ci sono delle situazioni, va là che va bene così. Ecco, per me quello è stata l'Odissea degli alpini in Russia.
Ecco, questo Nicola Jeschka, una battaglia, una vittoria per gli alpini, non una sconfitta, perché poi con questa battaglia sono tornati a casa i
Sono
reduci.
riusciti a rompere. No, voglio dire, riuscirono a aprirsi una strada per il ritorno a casa, ma quando io penso agli alpini nel corso del secondo conflitto mondiale, no? Non penso mai in termini di vittorie o di sconfitte. Cioè, anche laddove hanno subito delle sconfitte dal punto di vista militare, che importanti e devastanti, io penso che l'alpino ha sempre vinto, ma ha vinto non quelle vittorie da accademia militare o da celebrare marmore nei monumenti. Ha vinto perché sempre intanto è riuscito a conquistarsi il rispetto persino di chi aveva di fronte, sempre è riuscito a conquistarsi il rispetto e qualche volta addirittura l'affetto delle popolazioni civili nei luoghi in cui era stato mandato a combattere, sempre ha combattuto con forza, con coraggio, nonostante gli equipaggiamenti fossero più che modesti, nonostante le grandi scelte politico-militari fossero evidentemente sbagliate. Beh, è riuscito a venirne fuori a testa alta, no? Quindi questo per me, anche quando penso appunto alla ritirata, che uno dice: ma una ritirata è sempre una sconfitta, no? Cioè, io non ragiono mai, dico, per me gli alpini hanno sempre vinto, hanno sempre portato a casa quelli che sono riusciti a tornare a casa, hanno portato a casa la loro dignità, il loro coraggio, il loro senso del dovere, la loro umanità.
Ecco, questo evento poi sarà prossimamente anche il tema di un film, ma oggi secondo te ha senso sottolineare questa giornata per i giovani di oggi che sono a 78 anni da quell'evento, lontani un'eternità, insomma, perché la situazione era diversa, era tutto un altro mondo?
Guarda, io penso che naturalmente il passaggio di valori da una generazione all'altra, e i valori si esprimono nei fatti poi, sia decisivo per la sopravvivenza di una società, di un paese. Penso che sia molto importante. Certo che è difficile se lo raccontiamo semplicemente come un fatto d'armi. No? È difficile per giovani che non sanno, oggi non fanno neanche più servizio militare, non sanno più, almeno insomma quelli della mia età, io sono nato nel 48, almeno la naja l'hanno fatta, sanno cosa vuol dire trovarsi, sia pure in tempi assolutamente di pace, ma trovarsi lontano da casa, trovarsi con una divisa, trovarsi a avere a che fare con un mondo. È una disciplina che non conoscevi prima, né a casa né a scuola. Beh, oggi i giovani tutto questo non sanno, non si immagina neanche lontanamente cosa possa essere. E oggi purtroppo ci sono sempre meno testimoni diretti che possano raccontare quello che è successo. Ecco, a maggior ragione io credo che dobbiamo raccontarlo, ma non come pagine di storia ingiallite o semplicemente di storia militare, ma come esempi di coraggio nell'affrontare le difficoltà. Lo so che può sembrare paragone assurdo, ma oggi che ai giovani chiediamo un sacrificio. No, perché è un sacrificio quello di rinunciare a trovarsi con gli amici all'ora dell'aperitivo, a fare gruppo, come tutti noi siamo stati giovani e sappiamo quanto volesse dire la socialità per un ragazzo giovane. Beh, io credo che sono dei sacrifici risibili rispetto a quelli che abbiamo chiesto ai ragazzi che vennero mandati, ai padri di famiglia anche, che vennero mandati a combattere in Russia. E però credo che può essere utile parlarne per fargli capire come si affrontano le difficoltà e come si vincono le difficoltà. Ci sono naturalmente molti modi, io dico che anche solo la frequentazione della montagna, che è parte della palestra morale degli alpini, è qualcosa che pone un giovane di fronte alla sfida con la natura, alla sfida con i propri limiti, con la fatica, con lo sforzo, con la collaborazione con chi ti è vicino, con l'aiuto a chi nei confronti di chi ti è più debole, ma anche naturalmente il ricordo, la memoria. Ed è compito dell'associazionismo alpino contribuire a tenere viva questa memoria, nel modo secondo me meno noioso possibile, insomma, non è tanto un problema di date o di nomi di battaglioni, di reggimenti o di generali. Quello che va ricordato è proprio la cultura alpina, l'animo alpino, quello di essere, cercare di essere più forti di ogni difficoltà, che è un messaggio che vale sempre, vale anche di fronte a una pandemia, vale anche di fronte a una crisi economica, vale di fronte alle difficoltà che ci circondano anche oggi.
Senti, a fronte di questo è passato nell'ambito degli alpini, non so come dire, un articolo, un tuo pensiero, insomma. So che quando l'ho letto, effettivamente un groppo al cuore, insomma, un groppo in gola mi è venuto, no? Parlando della Val Brembana, degli alpini della Bergamasca. Per chi non ha letto questo racconto, cosa hai voluto sottolineare e quali episodi hai così elencato?
Ma quello più che un pensiero era proprio un editoriale che ho scritto per una testata alpina, Alpini Omane, della sezione di Udine in Friuli, di cui sono direttore responsabile, ai tempi del primo lockdown, la scorsa primavera. Ed era un tentativo di dire che anche in un momento di distanziamento sociale in cui tutto saltava dalla donata ai semplici incontri di gruppo e ogni altra attività di questo tipo, l'apporto degli alpini era qualcosa di importante. Citavo alcuni episodi di intervento alpino nella Bergamasca, che era servito anche non solo di assistenza concreta, tipo portare medicinali a delle persone anziane che non potevano muoversi, ma anche di sostegno morale, insomma. Citavo un episodio fra tanti, un gruppo alpino di una località del Bergamasca che aveva portato un mazzetto di fiori a ogni donna di un paese con molte frazioni, molte case isolate, un'altra situazione analoga in cui invece in accordo con una pizzeria locale avevano portato ai quattro angoli del paese, casa per casa, un cartone con la pizza, ed era stata anche un'occasione naturalmente per informarsi su esigenze, su come andavano le cose, specie nelle frazioni più isolate. Ora, io raccontavo di c'è stato un ruolo, una presenza alpina in un momento di forte bisogno e di silenzio come questo. E ringraziavo però i miei alpini friulani per quello che avevano fatto. A me un amico mi aveva mandato la fotografia dell'arrivo, ci ricordiamo tutti quelle tragiche immagini dei camion davanti al cimitero di Bergamo, i camion militari che portavano carichi di feretri che andavano verso luoghi dove si sarebbero potuto cremare quelle povere salme, visto che ormai Lombardia era diventata un'operazione insostenibile. Bene, a Gemona del Friuli, uno di questi crematori utilizzati per le vittime della Bergamasca, ogni camion era accolto dal sindaco con la fascia tricolore o da qualcuno delegato a rappresentarlo con la fascia tricolore, da un uomo della protezione civile e da un alpino. Spesso quindi gli alpini erano due, perché moltissimi volontari della protezione civile, specie in Friuli, portano il cappello alpino, e con un mazzo di fiori. Non c'era né tempo né modo per fare nessuna cerimonia, ma queste bare che venivano scaricate e portate una a una nel forno crematorio avevano la presenza silenziosa, rispettosa delle penne alpine, oltre che del primo cittadino di Gemona. E li ringraziavo per tutti noi sappiamo come uno degli aspetti più drammatici sia stato queste morti in solitudine, senza la vicinanza della famiglia, senza un funerale in cui quelli che ti sono vicini possono dare un ultimo saluto. Beh, anche quell'atto, ultimo atto tremendo, insomma, finale e in totale solitudine della cremazione, è stato accompagnato dal gesto della presenza affettuosa e rispettosa degli alpini. E dicevo, rivolgendomi agli alpini friulani, che naturalmente non potevano sapere quali fossero le identità delle persone scomparse contenute in quei feretri, che chissà, tra di loro sicuramente c'era qualcuno che molti anni fa, nel 1976, con il cappello alpino era andato a prestare soccorso alle popolazioni del Friuli dopo il terremoto. Non avrebbe mai immaginato, nessuno di noi avrebbe mai immaginato di ritrovarci a contraccambiare nel momento peggiore, quando i forni crematori della Bergamasca e del Bresciano non erano in grado di smaltire quel gran numero di vittime. Questo era il senso di quella di gratitudine nei confronti per questa presenza che era come un silenzio che non era possibile suonare, ma che risuonava negli animi, nei cuori di queste piccole delegazioni che accoglievano il camion carichi di bare.
Allora, con la canzone di Nikolajewska ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci per la seconda parte, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Tony Capuozzo, giornalista, scrittore, conduttore appunto televisivo italiano. Stiamo parlando del mondo degli alpini. Parlavi prima, ma a questo punto facciamo un salto sui tuoi libri che hai scritto. Uno degli ultimi è Lettera da un paese chiuso, con un sottotitolo Storia dell'Italia del coronavirus. E qui ci si collega poi a quanto hai detto anche prima. Cosa hai voluto dire con questo libro?
Beh, intanto ho voluto trovare io qualcosa da fare, insomma, perché mi sono trovato, come tutti quanti, sorpreso, disorientato e con giornate da pensionato da riempire, stando chiuso in casa. E quindi ogni giorno scrivevo una cronaca dell'Italia che aveva chiuso le porte, le saracinesche, davanti a una pandemia che non ci aspettavamo. E poi mi sono accorto che oltre a far compagnia a me stesso, facevo compagnia a molta altra gente perché pubblicavo queste cose su Facebook e vedevo che cresceva il numero delle persone che leggevano queste note e che mi rispondevano. Alla fine non ce la facevo neanche più a leggere tutti i messaggi che mi arrivavano e che mi dicevano: guardi, sono angosciata da sentire ogni giorno i telegiornali che sono diventati un bollettino di guerra, i numeri di persone che scompaiono. Lei a volte è crudo nel descrivere le cose, è anche critico, aggiungo io, nei confronti di come le cose venivano gestite, però in qualche modo mi dà più serenità leggere e ascoltarlo. Alla fine dei 71 giorni di chiusura forzata, tutte queste lettere che ho scritto giorno per giorno sono diventate su proposta, su insistenza di un editore, perché io non le ho scritte pensando di farne un libro, sono diventate un libro che, a me spiace dirlo, ma adesso purtroppo quando io che sono ottimista, non mi mostravo molto ottimista sull'andamento delle cose, purtroppo avevo ragione, l'ha dimostrato come siamo arrivati impreparati alla seconda ondata e adesso forse a quella che chiamano già la terza. Non mi convincevano allora le scritte, pur generose, ma che più adatte ai bambini delle elementari, insomma, andrà tutto bene. Guai davanti ai bambini a non essere ottimisti e fiduciosi, ma agli adulti, insomma, bisogna saper guardare in faccia la realtà. La realtà non mi sembrava promettere bene. Secondo me non è andato tutto bene e non sta andando bene. Noi fatichiamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, insomma, in cui ci troviamo.
Ecco, come ne veniamo fuori, secondo te?
Ma ci vorrebbe, guarda, io da friulano ho l'esperienza appunto dopo ed era la prima repubblica allora, no? Con la classe politica un po' vituperata. Dopo il terremoto si misero d'accordo tutti. Governo e opposizione, non, guerre sospese, lotte politiche sospese, tutti quanti assieme per ricostruire. E lo fecero, l'hanno fatto tutto l'arco delle forze da Democrazia Cristiana, che allora era la maggioranza e regione, ci fu una grande figura, voglio citarla perché dalle vostre parti ed è scomparso non molto tempo fa, l'onorevole Zamberletti che inventò praticamente la protezione civile ed ebbe il compito di commissario straordinario. Ma i partiti sospesero le guerre e si unirono per uscire i Friuli da quella terribile emergenza per avviare la ricostruzione. E così fecero, insomma. Oggi purtroppo io vedo che c'è stata quasi una campagna elettorale nel corso della pandemia, insomma, e questo non va bene. In momenti di emergenza bisognerebbe, come nei film western che vedevamo da ragazzini, seppellire l'ascia di guerra, lavorare tutti quanti assieme e dopo alla fine si faranno i conti, si distribuiranno i meriti, i demeriti, ma bisognerebbe assumerli insieme, meriti, demeriti e responsabilità. Come oggi mi sembra che abbiamo una classe politica nel suo insieme che non è in grado di fare questo.
Senti, a parte in questo momento che le scuole sono chiuse, ma penso che qualche passaggio nelle, quei giorni l'avrei avuto. Cosa manca a questi giovani, secondo te?
Manca molte cose, manca da cominciare dalla famiglia, non sono più le famiglie di una volta, no? Che certo erano più numerose, ma c'era una definizione dei ruoli più precisa, c'era una certa disciplina in famiglia, c'era la presenza dei nonni accanto, insomma, non è più la stessa la scuola. No, cioè, penso che quelli della mia età si ricordano le sberle prese a scuola dalla maestra. Io, se tornavo a casa e dicevo che la maestra mi aveva dato una sberla, ne prendevo un'altra raffica, ancora prima di sapere il perché. Se me l'aveva data la maestra, c'era una ragione, e mia madre ci aggiungeva le sue. Mio padre meno, perché avendo le mani più grosse interveniva solo nelle sberle importanti, quando davvero avevo combinato qualcosa che non andava. Non c'è più l'oratorio di una volta, o c'è raramente, non ci sono più le organizzazioni politiche giovanili di una volta, non c'è più il servizio militare di leva, che è stata una scuola di disciplina e di socialità molto importante per generazioni e generazioni di italiani, no? Io dico che ovviamente oggi non ci potrebbe essere un esercito professionale che deve tenere a bada gli scaglioni di leva, ma qualcosa che assomiglia alla leva, magari nei quadri di una protezione civile. In un anno non è troppo poco per imparare gli strumenti militari che oggi sono molto sofisticati, ma imparare a dare una mano alla società. Immaginiamo se avessimo adesso dei contingenti di ragazzi che spesso molto preparati, perché hanno già fatto, che nei ranghi della protezione civile, in grado di aiutare la campagna di vaccinazione, di aiutare gli anziani nel fare la spesa e quant'altro, con delle regole naturalmente. Di disciplina che ti insegnano anche a staccarti dalla famiglia. Oggi abbiamo ragazzi che a 30 anni sono ancora ragazzi perché stanno ancora a casa perché non hanno lavoro, o il lavoro che hanno non basta per consentirgli di farsi a loro volta una famiglia. Se noi guardiamo il livello, oggi l'età media delle madri è l'Italia che è uscita dalla seconda guerra mondiale, erano già nonne a quell'età, dell'età in cui oggi le donne diventano madri. È chiaro che per questo aiuta a spiegare perché siamo un paese a crescita zero, che sta invecchiando, in cui i giovani sono sempre di meno. Se aggiungiamo poi che spesso questi giovani devono andare all'estero per trovare un lavoro, naturalmente è un paese che si impoverisce. È un paese che ha una demografia così, è un paese che ha davanti a sé un futuro malinconico. In più, se pensiamo che tutti i soldi che arriveranno adesso dall'Europa, perché arrivano, parlo del recovery fund, sono comunque soldi che dovremo restituire. Stiamo impegnando, per quello che dico, ci vorrebbe la piena consapevolezza che noi oggi stiamo, che siamo già un paese che sulle cui spalle grava un debito pubblico molto forte, e siamo un paese che sta perdendo energie perché sta perdendo giovani, sta invecchiando, e che quei pochi giovani li stiamo indebitando, adesso gli stiamo lasciando un'eredità di debiti, non di crediti. Dobbiamo, per quello i soldi vanno spesi bene, vanno investiti bene, non vanno distribuiti per comprarsi i voti o per accontentare, io dico la verità, cose come il reddito di cittadinanza mi sembrano un'offesa al futuro del paese. Il futuro del paese ha una sola, ma anche il futuro del paese di fronte alle ondate migratorie, c'è una sola risposta: il lavoro. È il lavoro che dà. Tutti noi ci ricordiamo il sapore dei primi soldi che ci siamo guadagnati noi con le nostre mani lavorando. Sei fiero, sei orgoglioso. La dignità non è ricevere un obolo, un sussidio, un reddito di cittadinanza, la carità davanti al supermercato, davanti al bar, è il lavoro, guadagnarselo. Questo purtroppo è qualcosa che sembra non voler entrare nella testa della classe politica e anche di tanti italiani che trovano, insomma, più comodo tendere la mano piuttosto che usare le mani per guadagnarsi da vivere.
Antonio, io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata. Il tempo è proprio tiranno, perché scappa via. Ecco, un saluto a chi ci ascolta.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti gli alpini e speriamo di vederci prima possibile.
Grazie e buon cammino.
Grazie.
Yeah.